mantenere l'ordine che avevamo stabilito, perché questa festa della visitazione è consequenziale alla festa dell'Annunciazione. Il testo evangelico è quello seguente, proprio continua, e poi è conseguenziale anche dal punto di vista della riflessione, no, della festa. Allora, la festa della visitazione, innanzitutto una parolina velocissima sull'icona, che poi come al solito riprendiamo alla fine, spero, che questa icona non è l'icona della festa. Se vedete dietro c'è scritto Vergine Orante o del Segno di Yaroslav, perché in Oriente non c'è la festa della visitazione, quindi non esiste un'icona della festa, nel senso che non c'è la festa. È tipico dell'Occidente, del mondo occidentale, la ricerca di questo, come dire, storicizzazione, no? Di mettere tutte le date a posto. Una delle cose divertenti è che la festa della visitazione è il 31 maggio, per via dei conti, no? 25 marzo, 31 maggio, 25 dicembre. 25 marzo, 25 dicembre, torna. Col piccolo particolare che in realtà in un anno noi facciamo tutto il ciclo liturgico, quindi dal Natale alla Pasqua, no? Allora c'è un po' sempre di complicazione, ma è stata una sottolineatura tipica della Chiesa Latina, quella di tentare il più possibile di far tornare anche i conti storici, no? E quindi di segnalare con delle feste anche tutti i possibili eventi così concreti, no? che capitavano. E per questo di festeggiare anche la visitazione, cioè il segno che l'angelo dà a Maria. Ecco, vedi Elisabetta, tua parente, che tu dici è una sterile, già al sesto mese. Per questo ho scelto quest'icona, la Vergine del Segno, perché mi pare che il senso della festa della visitazione è la ricerca di questo segno, la verifica di questo segno. Maria che si fida del segno dell'angelo e va a vederlo. Allora, per questo ho scelto questa icona, la Vergine Orante o del Segno. Una prima lettura veloce dell'icona. Ormai un po' di cosettine, almeno di temi generali, le sappiamo, no? Questa è un'icona molto semplice. In genere io scelgo per gusto personale, qui nessun altro motivo che il gusto personale, delle icone un po' più primitive, quelle più povere di personaggi, di cose, no? Mano a mano, come in tutta l'arte, andando verso il XV-XVI secolo, anche le icone diventano un po' più ridondanti, no? Con tanti personaggini, tante ometti, omicini, cose un po' più realistiche, no? Le prime icone invece sono molto più simboliche, cioè strutturate con solo il personaggio centrale per figure geometriche. Allora, qui si vede molto bene, c'è nettamente una figura geometrica che è il triangolo, no? Il triangolo è segnato dai tre cerchi, i due angeli e il cerchio del cuore di Maria, ma vedete che il gioco dei cerchi è diverso, no? È come se ci fossero molti centri, no? C'è l'aureola di Maria, c'è la testa di Maria che è quasi perfettamente un cerchio, c'è l'aureola di Gesù, c'è il bordo del cerchio, no? Vedete che il manto di Gesù è perfettamente sotto disegnato a cerchio, no? Quando invece una delle caratteristiche abbastanza tipiche, l'avevo detto, dell'icona è lo sbordamento, no? Cioè i personaggi vanno sempre un po' fuori dal bordo, no? E lo sbordamento, ad esempio, qui si può vedere in basso, se guardate con attenzione, il cuscino rosso rettangolare su cui è appoggiata Maria sborda sulla cornicetta. Quindi la teoria dello sbordamento è sempre vera, no? Quindi lì dove il manto di Gesù è perfettamente circolare c'è un segno preciso, no? C'è un motivo preciso per cui non sborda. Allora, c'è tutto questo gioco di cerchi. Questi giochi di cerchi costruito su un triangolo. Come al solito il triangolo è rivolto col vertice verso di noi, verso chi guarda. Il vertice è Gesù, colui che è entrato nella storia. ed è il punto di incontro con noi, no? È l'interpellanza, no, è la domanda che l'icona ci rivolge. I due angeli a destra e a sinistra sono il Padre e lo Spirito, le altre due persone della Trinità. Nelle icone molto molto spesso, non sempre, ma molto spesso, la Trinità è rappresentata sotto forma di angeli, con richiamo agli angeli che hanno visitato Abramo alla quercia di Mamre, no? Ai tre personaggi che avevano annunciato la nascita di Isacco. E dunque, non potendo rappresentare Dio, viene rappresentato come un angelo. Qui c'è presso poco una discussione infinita, a seconda di ogni autore e commentatore che leggete, trovate una spiegazione diversa su quale dei due è il padre e quale dei due è il figlio. E ognuno ha delle ottime motivazioni iconografiche, no? Il padre sarebbe quello guardando a sinistra perché c'ha il rosso porpora della regalità, e lo spirito sarebbe quello a destra perché c'ha il bianco della vittoria e della resurrezione. Oppure il padre sarebbe quello a destra perché ha il bianco della signoria sul mondo e lo spirito quello a sinistra perché ha il rosso del martirio, e si può discutere, no? Una cosa che a me pare interessante è che l'iconografo non ha voluto in qualche modo darci un dato definitivo su questo, no? È come se padre e spirito siano interscambiabili, eh? Sì, sono tutti e due giovani, perché non c'è l'idea del padre vecchio con la barba bianca, quella classica da Guccini, in Oriente non esiste, quindi non c'è un problema, ma non ha voluto darci una traccia di distinzione, no? Perché l'Oriente spessissimo rappresenta Dio come tre, cioè come separati, ma non chiaramente identificati per indicare l'unità, no? Cioè, siccome è difficile rappresentare tre che sono uno, no? Allora ne fa tre, come qui, che sono tre, ma in cui tu non li distingui perché sono sempre uno, no? Questo è un trucco iconografico. Quello che si capisce chi è Gesù anche per il luogo dove sta, no? Nel cuore di Maria, quindi è il Gesù concepito, non ancora nato. E la cosa molto bella è che c'è questo Gesù bambino, come quasi tutti i Gesù bambini della tradizione orientale, non ha affatto la faccia da pupo, quella del Gesù bambino dei presepi, ha una faccia da vecchietto, non ha queste belle facce innocenti e indolori, no? Ha una faccia dura, la faccia del Gesù in croce, perché è molto evidente per l'Oriente che il Gesù concepito addirittura ancora prima che nato, no? È già il Gesù della croce, cioè che la direzione della sua venuta in terra è il sacrificio per noi, no? E la risurrezione. Dunque in genere ha il manto rosso, cioè che è comunque segno di vittoria, di regalità, ma ha la faccia adulta. In questo, secondo me, anche come già avevo detto l'anno scorso rispetto ad alcune cose, un po' di danno ci ha fatto l'iconografia in Occidente post-francescana, no? Il mito del presepio, greggio, eccetera, eccetera, che ha trasformato Gesù in questo innocente bambinello con la faccia, con i pomini rossi, molto sorridente, carino, inoffensivo. E un po' ci ha danneggiato nell'immagine. Ancora una cosa da notare, che poi riprendo, sono le braccia. Le braccia di Gesù e di Maria sono omologhe, sono nella stessa posizione, no? Sono praticamente parallele. E il gesto è quello della croce. La madre è disposta alla croce come il figlio, la madre che è il credente. E oltre che le braccia allargate sulla croce, il gesto è quello dell'abbraccio, no? del raccogliere proprio, no? Torneremo su questo, ma intanto cominciamo a vederlo, no? Questo gesto è rimasto nella liturgia occidentale, eh? Il sacerdote spesso allarga le braccia quando celebra, eccetera, e dopo il Vaticano II a volte anche l'assemblea lo fa, no? Per esempio durante la recita del Padre Nostro. Quindi questa Vergine orante è un, come dire, un tratto, no? È un gesto che abbiamo ripreso anche noi nella preghiera, no? Allora, questo come primissima ricognizione dell'icona per tenerla lì un attimo. Poi parliamo un momento Adesso parliamo un po' della festa e del testo evangelico e poi ritorneremo ancora un momento sull'icona. Ok, allora, dicevo prima la faccenda delle date, no? San Giovanni Battista è il 24 giugno, Elisabetta di 6 mesi, quindi deve essere il 31 maggio, cioè, c'è un po' di problema, no? Tra il 31 maggio, il 24 giugno, 25 marzo, 25 dicembre. La tradizione popolare ha sempre spiegato che la visitazione è il 31 maggio perché è la conclusione del mese mariano. Ed è molto bello, no? Perché è come il punto d'arrivo della devozione mariana popolare, no? Maggio è tradizionalmente il mese dedicato a Maria. Il punto d'arrivo è questo gesto di uscita di Maria da sé, di incontro di un'altra, in un tempo misterioso e segreto. Cioè in un tempo in cui e Giovanni Battista e Gesù sono ancora nelle pance, come dicevamo già la volta scorsa, no? Non sono ancora visibili, non hanno ancora, non c'è niente, no? C'è solo la parola dell'angelo. Confesso che uno dei motivi per cui ho deciso di mantenere questa festa oggi è perché oggi è la festa di San Giovanni della Croce, che è un santo che a me piace moltissimo, che è un mistico, uno dei suoi temi principali era quello della notte oscura, no? Cioè del tempo in cui non si capisce niente, no? In cui uno si sente perso, no? Non vede, non sa dove andare, no? A me pareva bellissimo parlare della visitazione sotto il segno di questo santo, no? La visitazione è veramente la festa del mistero, no? Del segreto più che del mistero, cioè del tempo nascosto, della fecondità che già è in movimento e non si può più fermare, ma ancora non si vede. Io personalmente sono molto affezionata a questa festa per questo motivo, cioè io credo che il tempo della storia è praticamente sempre, no, per noi sotto questo segno. Gesù è già risorto, la verità della nostra vita è già stata svelata, no? La nostra piena felicità è già stata inaugurata, ma è come se fosse ancora tutta nella pancia di Dio, no? Cresce, ma non è ancora nata, non si vede niente, no? E c'è questo tempo misteriosissimo di silenzio, di attesa, in cui tu sai e non sai spiegare, in cui mettetevi nei panni di Maria, che cosa poteva raccontare, no? Già solo spiegarlo a Giuseppe era complicato, no? Figurarsi a spiegarlo con gli altri. Ed è proprio così, no? E la visitazione è questo incontro fra due pance, no? L'incontro fra due segreti, no? In cui non c'è niente da spiegare. Tra Maria e Elisabetta non c'è nessuna parola di giustificazione, di spiegazione, perché il segreto è lo stesso, dunque. È chiaro e imbarazzante per entrambe assolutamente allo stesso modo. Non c'è un'altra, una necessità di una parola in più. Allora, io sono appunto molto affezionata a questa cosa, no? Mi pare che, questo però è un'interpretazione totalmente mia, sottolineo 10 volte, assolutamente personale, mia, no? Mi pare che l'esperienza della Chiesa dovrebbe essere per noi questo, no? L'incontro dei segreti dei credenti, no? Cioè di questa esperienza che ciascuno di noi fa e spessissimo non può spiegare, non sa giustificare, di una fecondità, di una vita che è già nata ma ancora non si vede. E trovare un altro, degli altri, no? Che fanno lo stesso percorso, no? È la grande compagnia, no? È la grande comunità. Vabbè. La visitazione inoltre è sotto questo segno di assoluta soggettività. Noi abbiamo imparato in questo secolo a pensare che la soggettività è un dato negativo, no? Che soggettivo uguale a relativo, a ognuno fa come gli pare, non c'è più nessuna regola comune, non c'è più la morale, no? Ed è vero, no? L'esagerazione della soggettività è un dato che può essere molto rischioso, ma è anche vero che la soggettività è uno dei grandi segni dei tempi di questo secolo, no? Noi abbiamo imparato, non noi singolarmente, ma questa cultura, questo mondo ha imparato a prezzo di molte ingiustizie, di molti dolori, di molte rivoluzioni, di molti poveri che hanno pagato, ha imparato che ogni persona è sede di un diritto e che il diritto è il fatto che è persona, no? che ognuno di noi, nella misura in cui è vivo, è responsabile di sé e della propria vita e deve e ha il dovere, proprio il debito rispetto al mondo, di difendere e curare la propria vita, di occuparsi di sé, di sapere di sé, di conoscere le proprie ferite e di esserne orgoglioso. Allora, questa questione è un grande segno dei tempi, no? Perché Dio parla solo a persone, non parla a gente a metà. Parla a chi ha una vita, l'abbiamo detto, tanto commentando i primi versetti del testo sull'Annunciazione. La visitazione è il tempo della soggettività piena, no? La vita è tutta al di dentro. E l'obiezione classica: ma non c'è il rischio di diventare egoisti? Se uno si occupa di sé, non rischia di diventare egoisti? Ecco, la festa della visitazione spiega che non è così. Quando Maria ha tutta la vita dentro, parte e va da Elisabetta, che è esattamente il contrario, no? Più uno si occupa di sé, coltiva la propria vita, più è in grado di uscire, di andare in fretta ad occuparsi degli altri, no? Mentre il contrario, no? Se uno, per non occuparsi di sé, si occupa degli altri e parte anche con oneste buone intenzioni di altruismo, in genere fa dei disastri senza fine, perché gli altri gli diventano lo strumento per sopravvivere, l'identità che non ha su di sé. Allora, la visitazione è questa festa veramente stupenda, no? La festa dell'interiore, della soggettività, è tutto dentro, no? Non si vede niente. Ci sono due donne, una vergine e una anziana, che aspettano due figli, non si sa bene come, perché oltre alla loro soggettiva impossibilità c'è una impossibilità relazionale, no? Maria non conosce uomo, no? Che non sanno spiegare questa vita che gli cresce dentro e che l'una si piglia cura dell'altra. Perché l'una ha accettato la propria vita come l'altra ha accettato la propria vita. Questa festa tutta dentro. Ultima notazione di ordine generale è, mi pare che questa festa è privilegiatamente una festa ecclesiale che dovremmo imparare ad amare di questi tempi, no? In cui le nostre comunità sono dilaniate dal fare, preoccupate del fuori, occupate sempre dei confini, no? Chi è lontano, chi non è lontano, chi è dentro, chi è fuori, cosa è giusto, cosa è sbagliato, bisognerà pure avere delle regole comuni, no? Mi pare che questa festa è la grande memoria profetica che le chiese crescono nei segreti, crescono dentro, non fuori. E tutto questo, questo segreto conservato è sulla memoria di una parola. L'angelo ha pronunciato una parola. Maria non ha ancora visto altro, perché almeno Elisabetta è di 6 mesi, c'è la pancia che si vede. Maria nemmeno quello ancora, no? C'è solo la parola dell'angelo, no? La parola ci raggiunge da fuori e questa parola genera vita, ma è una vita che resta a lungo segreta e inspiegabile. Allora, questa cosa mi pare proprio bella, no? È proprio nostra. La parola di Dio ci raggiunge da fuori e mette in moto una vita che a lungo resta segreta. E non solo non è importante che non si veda subito, ma è necessario che resti segreta, perché sennò non cresce, sennò non giunge a maturità la vita che deve nascere. Ok, questo è il quadro della festa, che così dentro cui ci muoviamo. Allora, il testo è il capitolo primo di Luca, versetti dal 39 al 56. E lo leggo. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò in grembo. L'incontro dei due segreti, no? Non è Elisabetta che sussulta, è la vita che è in lei che sussulta. ciò che riceve Maria, che la accoglie in casa sua, non è Elisabetta, è la vita che lei ha dentro. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Questo è il testo. È una storia di bambini, di grembi, di case. Maria lascia casa sua, va a casa di Elisabetta, poi torna a casa sua. I due bambini si incontrano prima ancora di essere nati, le due donne si benedicono. C'è questo intreccio. Noi siamo abituati a mettere un tono moralistico su questa faccia, no? Su questa storia, e leggiamo sempre questo testo pensando che la cosa importante è che Maria è andata a aiutare Elisabetta, no? Perché era anziana, è incinta di 6 mesi, allora c'erano un sacco di cose da fare, lavare i panni, i piatti e cucinare, no? E ci mettiamo su questo aspetto, no? Perché ci fa terrore che questo testo non cita una cosa. In tutto il testo l'unica cosa citata è nel Magnificat, quando dice: ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. L'unica cosa materiale di cui si parla è la povertà rovesciata, i poveri che hanno cose e i ricchi che hanno mani vuote. Per il resto non si parla mai di cose, ci sono parole, bimbi, grembi, pance e benedizioni. E questa cosa credo più o meno consciamente, anche se non abbiamo mai fatto questa lettura così esplicita, no? Ci spaventa, perché ci sembra troppo poco, no? Perché ci sembra che se l'incontro tra credenti non è creativo, fattivo, operativo, caritativo, no? Che non facciamo delle robe, vabbè, sono tutti bravi a dire parole, no? Non è vero, no? Perché parole così sono pesanti, no? E non siamo tutti così bravi. Tanto è vero che la Chiesa ci fa dire in una delle preghiere più diffuse di tutta la cristianità, che è l'Ave Maria, per metà il saluto dell'angelo e per l'altra metà questo saluto di Elisabetta. Vorrei riuscire a spiegare con la stessa potenza con cui lo sento, no? Pensate, no? Pensate a quanti miliardi di Ave Marie sono stati detti nel mondo, no? A quanti credenti, semplici, arrabbiati, felici, addolorati, disperati, contenti, giovani, vecchi, bambini che non sapevano nemmeno cosa dicevano e a cui le mamme mettevano in bocca le parole, anziani che stavano per morire. Pensate a tutta la storia grandissima e diversissima della fede che ha avuto in bocca queste parole, no? Parole di tutti i poveri, no? Perché chiunque, il segno di croce, l'Ave Maria, insomma, proprio anche un bimbetto piccolo piccolo, no, le impara. Sono il tesoro minimo del cristiano, no? E questo tesoro minimo è fatto di la parola dell'angelo a Maria, cioè la parola che genera vita, e la parola di Elisabetta a Maria, cioè la parola umana che riconosce questa vita e ne è contenta, la benedice. Quando diciamo l'Ave Maria, noi diciamo la parola di Dio che fa nascere la vita e la parola dell'uomo, della donna contenta che dice che bella cosa, c'è una vita che nasce. E ci mettiamo dunque dentro a questa, come poveri, ci mettiamo dentro a questa grande storia su cui Dio continua a dire parole angeliche che fanno nascere vita segreta, che non si vede, e in cui ci sono uomini e donne poveri di buona volontà che sono lieti, che benedicono il fatto che Dio ancora faccia nascere vita. Tanto non è così facile dire queste parole, che sono diventate il patrimonio di tutti i poveri, dei più semplici, il patrimonio più diffuso, più comune, che tutti i cristiani sanno, che anche chi magari da molto tempo non va più in chiesa non riesce a dimenticare, no? Per cui l'Ave Maria scatta in automatico, no? Perché è qualcosa che abbiamo tutti imparato a macchinetta, no? Da piccoli piccoli. Ok, allora, questo è questo testo è queste grandi parole scambiate, no? Asterisco, nota a fondo della pagina, ci sarebbe da chiederci quanto e dove, non tanto siamo Maria, che è forse una cosa che ci siamo chiesti, ma quanto e dove siamo Elisabetta, quanto e dove siamo donne anziane sterili, stupite dal miracolo di una vita, che sanno riconoscere la vita altrui e benedirla. Perché poi far la parte di Maria già ci torna meglio, no? Adesso io vado, mi occupo, faccio, aiuto, no? E far la parte di Elisabetta che è un po' più complicato, no? Ma come sempre i testi evangelici sono uno scenario interiore, noi siamo tutti personaggi, abbiamo dentro un pezzetto di ciascuno, no? E credo che spesso, almeno a me è successo spesso, anche recentemente, nell'ultima settimana in particolare, di sentirmi una donna anziana e sterile, no? Cioè di sentirmi qualcuno che non aveva più una gioia da attendere, no? Che vabbè, adesso non se ne può più, no? Tanto qui uno si sbatte e non succede mai niente, no? E di scoprire che c'è un'altra piccola vita segreta e che qualcuno ti visita con la sua di vita, non la tua, la sua, e che tu ti ritrovi a benedire questa vita che ti ha visitato, no? E forse ad ascoltare dunque un Magnificat, no? Qualcun altro che canta un Magnificat. Ok, un po' più nella materialità del testo, no? No, ancora una cosa in generale. C'è un testo che io amo moltissimo della lettera agli Ebrei, al capitolo 3, versetto 2, che dice: non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo. E che credo dovrebbe essere un versetto da mettere sulle porte delle nostre case, no? Alcuni, praticando l'ospitalità, hanno accolto degli angeli senza saperlo. E questo testo mi fa sempre venire in mente questo versetto della lettera agli Ebrei, no? Perché mi pare che è così, no? Maria riceve un angelo e una vita nasce in lei. A causa di questo, Elisabetta riceve una vita per funzionare da segno per Maria. E allora Maria, angelo per Elisabetta, va a trovarla. E Elisabetta benedice, e Maria dice il Magnificat, un'altra parola di vita, no? Ed è una catena di angeli che si mettono in movimento, no? Se potessimo davvero vivere così, ricevendo gli angeli, forse saremmo più ricchi di vita, no? Saremmo meno depressi e con meno stanchezza, no? Forse avremmo più Magnificat da cantare. Allora, più concretamente nel testo. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Come sempre, Luca è preciso, no? Ci dà le coordinate storico-geografiche, no? Ci dice i posti, le regioni, la montagna, no? Cioè che necessità aveva di dire verso la montagna, no? E poi, come sempre, mi colpisce tantissimo questa cosa della fretta, no? In fretta. Nella scrittura c'è spessissimo questa faccenda che succede qualcosa in fretta, no? E molto spesso quello che succede in fretta era annunciato da 2000 anni, atteso da 1500 anni, in realtà c'era tutto il tempo possibile e poi succede in fretta, no? E sta roba, no? Il classico è che quando nel racconto dell'Esodo si racconta la Pasqua, no? Mosè, che dà le istruzioni per la celebrazione della Pasqua, fa tutta una serie di ragionamenti dicendo che si dovranno mangiare pani azimi, perché, cioè non lievitati, perché si partirà in fretta e non ci sarà il tempo di far lievitare il pane. Il piccolo problema è che lui dice che tutto questo avverrà il 14 di Nisan, cioè un mese dopo. Di per sé c'era tutto il tempo di organizzarsi e far lievitare il pane, no? Perché c'è questo... il mio amico rabbino dice, commentando quel testo dell'Esodo, e non certo Luca che non considera la parola di Dio, dice che è perché la salvezza arriva sempre in attesa, no? Per quanto lo sappiamo, la desideriamo, la invochiamo, la salvezza ci prende sempre alla sprovvista, no? Ci ritrova, lui dice, essendo un romanaccio, ci sorprende sempre in mutande, cioè siamo sempre che non abbiamo finito di prepararci, no? Nonostante che, no, è il nostro grande desiderio, no? Gli ebrei non aspettavano altro che di essere liberati dalla schiavitù, gridavano a Dio, no? Eppure la salvezza ci arriva sempre in fretta, no? Ed è vero che tutte le volte che passa Dio succede qualcosa in fretta. Non che Dio passi in fretta. In genere ci sono delle belle botte di secoli di attesa, no? Di invocazione, di crescita del desiderio, no? Ma quando il desiderio è compiuto, ciò che deve accadere accade in fretta. È l'urgenza dei segreti, no? L'urgenza del mistero. Credo che questa cosa è importante. Il tempo di Dio funziona in un modo diverso rispetto al nostro, non è la stessa misura del tempo, no? Noi cominciamo in fretta e poi ci perdiamo, no? Rallentiamo. Siamo impazienti sulla coltivazione del desiderio, no? Perché insomma, organizziamoci, facciamo una cosa, no? Diventiamo operativi, e quando poi diventiamo operativi cominciamo a perderci, no? Non si compie, no? Dio funziona al contrario, è lento sulla crescita del desiderio, dell'attesa, dell'invocazione. Siamo in avvento, no? 4 settimane per aspettare un giorno. C'è un desiderio che deve crescere e poi c'è un Natale che passa in frettissima, no? E la misura di Dio, no? Funziona così, no? Dio ama i desideri, non i risultati. E c'è un testo in cui si dice, più di uno, ma insomma, in cui si dice a Giobbe, si dice a Davide, insomma, a vari personaggi biblici: ti sarà concesso perché sei un uomo di desiderio. Dio ama i desideri che crescono, le attese fedeli. Allora succede in fretta, Maria parte in fretta. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Questo versetto, forse per motivi polemici, lo metto in chiaro, mi piace molto, perché la casa di Zaccaria, ma Maria saluta Elisabetta, che sarebbe le cose attengono agli uomini, e le relazioni alle donne, non nel senso di maschi e femmine, cioè c'è una dimensione, no, maschile di noi, una dimensione femminile di noi, no? Allora la produttività, no, per dire in modo tradizionale, no, le cose operative, no, sono la nostra parte maschile, no? Allora si entra nella casa di Zaccaria, ma poi si saluta Elisabetta, no? E forse qui, in questa fase della fede, è più la nostra parte femminile, delle donne e degli uomini, no? La parte relazionale, no? Che va messa in movimento, perché sono i saluti, le parole, le benedizioni che cambiano. la Chiesa è sempre immaginata al femminile, no? È madre. Dio che crea è padre. Allora, voglio dire, c'è un modo, no, di questo incontro di segreti, questo scambio di parole, no? Questa vita benedetta è femmina, no? È donna, è la generazione proprio. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo, fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce. Le vite si rispondono tra loro, no? C'è bisogno di capirle. Questa è un'esperienza molto comune, no? Ci sono volte che noi incontriamo qualcuno, lo conosciamo e non sapremmo spiegare perché, ci piace, no? Ritroviamo in lui una vita, delle domande, una vitalità, un atteggiamento che ci colpisce, no? Che ci va bene, no? E altre volte conosciamo qualcuno che è gentile, carino, anche simpatico, no? E dopo uno dice, ma com'è? Ah, oh, simpatico, no? Cioè, nel senso che uno non c'è niente di male da dire su quella persona, che però, insomma, non ti mette in movimento niente, no? E spesso non sapremo spiegare la differenza, no? Perché le vite si incontrano al di là di quello che capiamo, no? Perché non ci sono solo motivi razionali per cui ci incontriamo. Le nostre chiese dovrebbero essere luoghi dove, quando ci incontriamo nella fede, incontriamo solo gente che ci piace, in questo senso, di cui incontriamo la vita, in cui i bambini sussultano nel grembo, di cui noi riconosciamo la vita nella pancia dell'altro e in cui l'altro benedice la vita nella nostra pancia. Questa cosa detta così sembra molto teorica, no? È anche un po' impossibile. Non è vero, non si può, non è facile, non è automatica, ma si può, no? Si può tessere pazientemente rapporti al di là delle simpatie psicologiche in cui l'uno riconosce nell'altro la vita che cresce, no? Perché questo è quello che conta, non c'è altro di importante nella Chiesa. E poi Elisabetta fu piena di Spirito Santo. È carino perché nei primi capitoli di Luca lo Spirito Santo è super impegnato, fa gli straordinari, aleggia in modo decisissimo, esattamente come sulle acque prima della creazione, no? Lo Spirito Santo è su Simeone e Anna, i due anziani che accolgono Gesù al Tempio, lo Spirito Santo e riempie Maria, riempie Elisabetta, visita Maria, cioè c'è un sacco da fare, no? E su un sacco di gente, perché lo Spirito Santo è questa espansività, no? Di Dio, è proprio tutta la tradizione della Chiesa lo vive come la vita di Dio, no? È la trasmissione del respiro, lo Spirito è il respiro, il soffio, no? È proprio la vita di Dio che si allarga, che riempie. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclama a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. C'è una benedizione su Maria, una benedizione sulla vita che sta nascendo nel suo grembo, il riconoscimento della propria vita che è in movimento e ancora una benedizione sulla fede di Maria. Allora, queste quattro cose, una benedizione, dire bene della persona che incontriamo, della sua vita che nasce, che non è solo lei, è più che lei, del riconoscimento che in noi c'è una vita simile, che non è diverso quello che accade a me rispetto a quello che accade alla persona che incontro, e una benedizione della fede della persona che incontro. Queste quattro cose fanno il dialogo ecclesiale. Dire bene, proprio benedire colui che incontro, la sua vita, il fatto che la mia vita è uguale alla sua, che sussulta di gioia di fronte alla sua, e il fatto che lui ha fede, e questo mi fa bene. Che un altro abbia creduto alle parole del Signore mi fa bene. Allora Maria disse, la risposta di Maria è incredibile, perché se fossimo stati noi avremmo detto: ma no, cosa dici, no, non bisogna gloriarsi, vantarsi, eccetera eccetera. E Maria invece quello che in sostanza dice, la traduzione del Magnificat è: hai proprio ragione, è proprio vero, è proprio così, sono proprio benedetta, punto. Poi variamente articolato, ma il succo è questo, no? Cioè il succo è vero, è così, questa vita è in movimento, e qui non si parla solo, proprio perché si parla solo del figlio che è Gesù, non si parla solo del fatto di un bambino, della materialità della nascita di un bambino. Maria dice tutto quell'elenco, no? Ha spiegato la potenza, disperso i superbi, ha rovesciato, ha colmato, eh? Questa è la vita che si muove, eh? È l'esplosione di una vita generata, no? Dove tutte le cose vengono rovesciate dagli ordini che sembravano essere immutabili, dove è possibile fare in un altro modo. La vita che si muove in me è possibile fare altrimenti, non sono condannato a essere ciò che sono. Ciò che è superbo in me può essere abbassato, ciò che è umile può essere alzato, ciò che sta dentro di me su un trono, ciò che è signoria su di me può essere rovesciato, ciò che è povero può essere colmato di beni, ciò che è troppo ricco può essere svuotato dei suoi beni. La mia vita non è condannata ad essere quello che è, può essere altro, è possibile. Questo è il Magnificat, no? Maria dice: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata alla faccia dell'umiltà. Cioè, voglio dire, se noi facciamo una lettura dell'umiltà in senso troppo moralistico, di dire: ecco, Dio l'ha guardata perché lei era molto umile, eh? Non si capisce come questa umile donna possa permettersi il lusso di dire: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. L'umiltà a cui si riferisce è la citazione di Primo Samuele, cioè qui Luca cita altri testi della scrittura che per gli ebrei erano molto chiari. L'umiltà a cui qui si riferisce è la stessa di beati poveri in spirito, delle beatitudini. L'umiltà è colui che non può fidare altro che su Dio, non è la falsa umiltà, non valgo niente, non sono nessuno. L'umiltà è essere un anawimiave, un povero di Dio, colui che, siccome è povero, è l'unica cosa che può fare è gridare a Dio. Dio ascolta il suo grido, punto. Ha guardato all'umiltà della sua serva. Un servo nella cultura del tempo dipende in tutto dal suo padrone, che ha su di lui diritto di vita e di morte. Se un servo è nel bisogno, guarda al suo padrone, e se il suo padrone lo guarda con benevolenza, la sua vita è salva. Questo dice Maria, dice: non avevo altro che Dio e Dio mi ha salvato. E dunque grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, è santo il suo nome. Le cose possono essere compiute, le grandi cose possono essere compiute, la mia vita può essere altrimenti, può essere più di se stessa. E allora c'è quell'elenco: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Qui a me, per associazione di idee, viene sempre in mente la nube che guidava nel deserto gli ebrei, che era una nube stesa su di loro come tappeto, dice il testo ebraico, durante il giorno per fargli ombra, ed era una nube di fuoco di notte per fargli chiaro, no? Sempre a proposito di notti oscure di San Giovanni della Croce, la storia è il grande deserto. Usciti dalla schiavitù camminiamo verso la terra promessa, no? 40 anni di peregrinazioni, con mormorazioni, rivolte, manca l'acqua, le quaglie, la manna, insomma con tutto quello che può succedere nella vita, no? Nel tempo. E la misericordia di Dio è nube per noi, per farci ombra di giorno, per farci luce di notte. La misericordia di Dio, la esed. La misericordia in ebraico è qui il retrotesto, cioè il riferimento del Salmo 103, è proprio questo, è esed. Esed è l'amore materno e ha la stessa radice di viscere. È l'amore di pancia, quello figlio mio, cioè quello lì irrazionale, no? Che non guarda al merito, no? Non è la misericordia nel senso del giudice che prima commina la sentenza e poi fa misericordia, che si chiama, non mi ricordo più come, ma non esegue, in un altro modo. Qui è proprio la viscera materna di Dio, la sua misericordia è nube, si stende, ci procura ombra e luce. Tempi di chiarore, tempi di oscurità. Si stende su quelli che lo temono, il timor di Dio. Questa cosa una volta si insegnava molto, forse anche troppo, no? Oggi non se ne parla mai, no? Perché è una roba un po' fuori moda, no? Fa un po' 800 dire il timor di Dio, no? Poi il timore ci fa venire in mente paura, dunque di Dio non bisogna avere paura, insomma. Ha subito una sorte strana questa parola, ma è una parola molto frequente nella scrittura, no? E dunque, come tutte le parole frequenti nella scrittura, non è mai bene buttarla via del tutto. Bisognerebbe tenerne in conto, se no la scrittura non si capisce perché la usa tanto, no? Tutti coloro che temono Dio sono coloro, e un altro modo di dire l'umiltà, la povertà, cioè coloro che non hanno altro che Dio, che da Lui dipendono, che non hanno altra casa, su di loro la misericordia si stende. E poi allora prosegue l'elenco: ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Questa cosa ci definisce la superbia. La superbia è un pensiero del cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato mani vuote ai ricchi. Una buona pratica di avvento potrebbe essere dedicare le bacche che ci separano da Natale a provare a pensare in queste categorie dentro di me, no? Che cos'è che in me è ricco, è potente, è superbo? Che cosa è umile? Che cosa è povero? Che cosa è affamato, per sapere quale dono ci porterà il Gesù bambino, quale ricchezza di me svuoterà e quale povertà colmerà, quale umiltà innalzerà e quale superbia schiaccerà. E poi c'è questa conclusione: ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Ha soccorso Israele, suo servo, non ha fatto questo solo per me, l'ha fatto per un popolo. È un testo tanto ecclesiale questo. Noi non siamo da soli servi di Dio, siamo insieme servi di Dio. Ciò che ha fatto a me, ciò che ha fatto nella pancia di Maria, l'ha fatto anche nella pancia di Elisabetta. E l'ha fatto in tutte le vite che hanno voluto mettersi di fronte a lui e si è ricordato della sua misericordia, come aveva promesso. Ricordate il testo di Isaia che dice: voi che rammentate le promesse del Signore non prendetevi mai riposo, e neppure a lui date riposo finché non abbia ristabilito Gerusalemme. Bisogna ricordare a Dio che ha promesso e che dunque non può smentirsi, ad Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Ed è carinissimo perché questi testi di Luca, così densi, con questi punti di altezza così enormi, poi hanno questi finali che spezzano, no? Come e l'angelo partì da lei, no? Cioè c'è tutta questa roba e uno dice: adesso succede, c'è un finalone hollywoodiano, con fuochi d'artificio, no. Poi succede che non succede niente. Succede che uno canta il Magnificat e poi non succede niente. Perché la vita è ancora tutta nella pancia, no? Perché non c'è niente che può succedere o che deve succedere. Perché ciò che doveva succedere è già successo. Perché il rovesciamento della vita di Maria e la sua fecondità è già accaduto. Perché non sono le cose che cambiano la nostra esistenza. Un minuto ancora, velocissimo, prima che stramazziate tutti, su l'icona, che a questo punto, almeno secondo me, spero anche secondo voi, è ancora tanto più bella di quello che già è bella di suo, no? Letta in questa connessione a questo testo che in sé non ha, no? Che nel pittore che l'aveva dipinta non ha, perché come ripetevo, non è riferita alla festa della visitazione. Questo è il segno, no? Maria in piedi su un cuscino rettangolare. Il rettangolo nell'icona in genere è l'immagine della terra o della storia, no? Siamo noi. I piedi di Maria sono sempre piantati nell'umanità, è sempre molto chiaro questo nelle icone. Maria è una di noi, no? Maria sta in questa storia, no? E in questa storia sta con un cuore così grande, cioè alla faccia del medaglione al collo, no? Cioè proprio abbondante, con un cuore con così tanto spazio, che questa grande vita con le braccia allargate, che è questo bimbo con la faccia da vecchio, sta già tutta dentro. C'è così tanto spazio nel cuore di Maria che ci sta un Gesù bambino con le braccia larghe. Il problema è che quando riceviamo parole di angeli, il nostro cuore spesso è così piccolo che Gesù bambino deve rannicchiarsi, e allora poi, prima di riuscirsi a allargare un attimo, c'ha bisogno di lavorare su questa nicchia, no? Di allargare il cuore. E poi quando lui finalmente si è allargato, che in genere gli riesce, essendo lui Dio, poi prima di convincerci ad assumere anche noi lo stesso gesto, ci passa quell'altro attimino di tempo, no? Allora Maria è il punto a cui guardare, no? È questa distensione, no? Questa immagine è il contrario della contrazione. Quando noi pensiamo a un bambino nella pancia, pensiamo alla posizione fetale, no? Raccolta, no? È un senso di chiusura, no? Questa immagine è chiaro che non è una rappresentazione anatomica della testa di Maria, no? Perché è esattamente tutto il contrario, è tutta distesa, no? Guardate il manto, ad esempio. Questo manto è veramente l'immagine della distensione, dell'apertura, no? In Occidente noi abbiamo molte rappresentazioni di Maria in vari modi chiamate, per esempio c'è anche nella chiesa di Villa Falletto, eccetera, che, per dire una che c'è qui, ce n'è a Roma e così via, che hanno vari titoli, ma in cui il succo è, per esempio quella di Roma si chiama Maria Salus Populi, no? Salvezza o aiuto dei cristiani, no? del popolo. E sono queste madonne con i manti larghi, no? Sotto cui ci sono tutti questi nanetti che sarebbero gli esseri umani, in genere il benefattore, quello che ha pagato il quadro, eccetera, ci hanno tutte queste facce così, ma comunque rappresentano, no? La totalità, no? Queste Marie con i manti larghi sono arrivate anche in Occidente, no? Sono questa immagine della distensione, no? E allora questa Maria del segno, questa dell'icona, è detta Maria orante o intercedente, no? Maria che prega, no? Prega perché è distesa, no? Perché è allargata, perché ha spazio per la vita.